uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Bentornati a The Soup of the Day. Buongiorno, buongiorno ad Angela Prudenzi e buongiorno ad Angela Cervi.
Buongiorno, buongiorno a te.
E buongiorno anche da parte mia a tutti.
Con una musica di sottofondo.
No, è colpa mia. ho toccato un tasto che non dovevo toccare adesso.
Ma stai buono.
Sai che noi siamo noi a Fred, siamo multitasking. Mentre io parlo, mi leggo, faccio, sposto, scrivo. Sai, siamo molto.
Sì, cioè, fai cucini.
Sposto gli scatoloni adesso.
Sposto gli scatoloni, quelle attività pratiche.
Sono pieno di roba, io la cosa credi.
Se io pensavo fossi a un passo dallo scialle e la tisanina.
E invece no. No, invece siamo ancora belli sull'onda, stanchi.
Ma quale scialle?
No, perché Angela un po', però Angela un po' bionda, lo dico con tutto rispetto per le bionde, ci sono nata. Però diciamo.
Ma sì, ma io sono,
perché,
però perché ci sono
perché le bionde sono scialle sulla spalla, fa anche un po' rima.
No, però tra lo svampito e l'anziano ogni tanto c'è un bilanciamento.
Va guarda bene. Che ti stai portando verso un crinale molto pericoloso.
Sì, ho l'impressione che questa giornata sia cominciata malissimo. Io direi di fare una pausa, guarda, ve lo dico così.
Sono d'accordo, solo la musica mi può salvare.
Fred.
Abbiamo iniziato così, abbastanza cacciaroni, come si dice a Roma, però ora torniamo seri, ma non troppo, un po' di notizie da darvi tutte, non si sa perché, su un attore, regista, molto bravo, che si è lanciato in dichiarazioni una tira l'altra, è Bradley Cooper.
No. Sì, ha parlato solo lui, gli ultimi giorni parlava solo lui e sono usciti tipo 3-4 articoli diversi sempre su Bradley Cooper su temi completamente diversi, quindi ci siamo detti ci tocca fare una sezione dedicata perché...
Beh, ragazzo ha bisogno di visibilità.
Però fa molto, che di solito cioè che le regole auree della comunicazione stampa è no overexposure, alla faccia dell'overexposure ogni giorno c'era un pezzo su di lui, quindi non so se forse questa questione della sovraesposizione non funziona più tanto, preferiscono quanto c'è da dire fare che dire. No, perché aveva cominciato dicendo che lui voleva smettere di recitare,
ecco, questa è la prima, diciamo,
ecco, tempo fa. Poi peccato che dopo ha fatto Benicio del Toro e
Benicio, ecco. Guillermo,
scusate, se io sento.
No, capisco che il cuore vada a farti riferimento. Però...
No, ma va anche su Guillermo, perché mi sta molto simpatico come Guillermo del Toro, ma molto, molto, molto. Quindi ha fatto Guillermo del Toro e ha fatto Paul Thomas Anderson, quindi direi che smettere di recitare non è più cosa.
Sì, no. Però si è sforzato un po', perché ha raccontato che cosa era successo. Insomma, ha passato un periodo di crisi. Allora, era lì che diceva cosa faccio, cosa non faccio, arriva la proposta di Guillermo del Toro e lui così subito all'impronta dice no, ma io questo film non lo faccio, cosa ci faccio lì?
Vabbè, io
poi
già non ci credo.
Ha spiegato perché si ha fatto questa domanda, non perché guarda un po' chi mi ha chiamato l'ultimo scalzacani, ma perché si sentiva inadeguato, perché questo era il motivo della crisi, l'inadeguatezza. Che è diventata ancora maggiore quando l'ha chiamato Paul Thomas Anderson, che l'ha convinto e lì ha riscoperto la gioia di recitare. Ma che bella storia di prima mattina.
Ma guarda, veramente, così cominciamo la giornata tutto in positivo.
E non abbiamo mica finito, eh?
No, perché il ragazzo, dopo che ha capito che era di nuovo ora di recitare, ha guardato al passato e ci racconta quanto lui sarà grato eternamente a Clint Eastwood, perché lui quando ha fatto American Sniper prima di fare American Sniper era stato disoccupato per un po', non aveva recitato per un bel po', e cominciava a chiedersi anche se, di nuovo, uno dei dubbi della, uno dei i dubbi di Cooper, se aveva senso proseguire in questa carriera, se non riusciva a, a continuare a lavorare. Poi invece è arrivato il magico Clint, che lo ha preso sotto la sua ala e gli ha costruito un personaggio incredibile, perché obiettivamente American Sniper, senza lui, senza Bradley Cooper, sarebbe stato veramente un altro film, peggiore secondo me, perché lui era perfetto in quel ruolo. Quindi diciamo che il sodalizio e la chimica tra regista e attore ha funzionato talmente bene che Bradley Cooper poi da lì ha di nuovo avuto uno slancio di carriera, diventando
oltre a capire che nella sua vita ci sarebbe stata anche la regia.
Sì, esatto.
E la prossima, e la prossima sembra che sia destinata a portarlo in Italia.
E così chiudiamo il cerchio.
Essere un film che racconta la vita di Cole Porter, se non sbaglio, e c'è anche una parte girata in Italia, quindi insomma, grazie Clint Eastwood che hai fatto ravvedere il ragazzo e gli hai insegnato tutto sulle ottiche.
No, ma poi c'è questa cosa molto interessante, molto interessante, particolare, che dice, no, Bradley Cooper, che lui aveva sempre sognato di fare il regista perché da bambino era sempre affascinato dai direttori d'orchestra, che si era fatto regalare una bacchetta da direttore d'orchestra quando era ragazzino a Natale, perché gli piaceva questa idea di mettere insieme tante parti per fare un prodotto finale collettivo che era diverso dalle singole parti, no? E quindi effettivamente il regista un po' quello fa adesso, con tecniche e approcci diversi rispetto a direttore d'orchestra, però ha preso, diciamo che non avendo familiarità con la musica, ma avendo familiarità col cinema, ha pensato di fare direttore d'orchestra per il cinema, cioè direttore del cinema, dei film. Voilà.
Va bene,
e con Bradley abbiamo chiuso.
E con
vogliamo dire.
Ora sapete tutto e niente, non ci resta che aspettare di incontrarlo qui in Italia. Fred Film Radio. Da ieri e fino a domani trovate come uscita evento al cinema un documentario molto interessante, molto importante, sulla vita di Franco Grillini, si chiama Let's Kiss, e l'ha visto Angelo alla Festa del Cinema di Roma.
L'ha visto, esatto. Angela, pensa un po'.
Ah, vedi, pure io in realtà.
L'hanno visto gli angeli.
Gli angeli,
sì,
io
a Roma, e poi io ho... Abbiamo organizzato a Torino la settimana scorsa l'anteprima come evento di avvicinamento al Lovers Film Festival con Franco Grillini e Filippo Vendemiati, che è il regista del documentario, che sono venuti a parlare col pubblico. È stata una serata molto, molto di comunità e molto politica, e politica in modo positivo e non politico.
Esatto, perché che mi dite di questo documentario?
È molto, allora, bello, è emozionante. Tutto
emozionante,
su di lui,
sì. Vai.
No, insomma, voglio dire che visivamente non è straordinario, ma la forza del documentario è lui, che è una persona meravigliosa, intellettuale, raffinatissimo, coltissimo, un senso della coscienza politica, insomma, veramente incredibile. Però insomma, lascio la parola a Angelo, perché più
no, hai detto, hai detto delle
emozioni,
hai detto molto bene, perché è vero che è un documentario che interseca la storia del movimento dell'arcigay e di tutte quelle che sono state le battaglie compiute dalla comunità a livello politico in questi ultimi 40 anni con la vita sua, e in quanto lui, volente o nolente, a chi piace, a chi non piace, comunque lui è stato il deus ex machina per molte delle lotte che sono state portate avanti a favore della comunità LGBT italiana, considerando che lui è stato il primo politico dichiaratamente omosessuale a entrare in Parlamento negli anni 80, quando non era esattamente una, c'è una passeggiata, lui racconta, l'ho raccontato anche, anche durante la presentazione, che, e lo racconta anche nell'intervista che gli abbiamo fatto, che lui andava, lui entrava in, cioè si alzava per parlare in Parlamento e tutta la destra usciva. E lui allora faceva le battute usando sempre la sua ironia, che era molto più spiazzante di qualsiasi controbattuta, no? Diceva, vabbè, se allora se questo se basta che mi metta a parlare per far uscire i fascisti dal Parlamento, lo faccio tutti i giorni, no? E questa sua ironia è stata, lo dice anche molto spesso, è stato l'unico strumento di difesa e di salvezza nei momenti di grande pressione e di grande dibattito, no? E una cosa che lui ha, che io avevo notato già a Roma, che poi ho notato molto anche qui a Torino, lui ha, nonostante adesso sia molto malato, adesso si sta riprendendo, però comunque ha avuto gli ultimi anni fisicamente molto impegnativi, quindi molto più, è stato molto più virato su, su se stesso piuttosto che sulla politica. Lui ha perfettamente chiaro in testa quali sono le armi che un politico, soprattutto un politico così speciale come è stato lui, deve avere, e ha un riconoscimento da parte della gente molto molto caldo, cioè sembra quasi, era quasi un cantante famoso l'altra sera, o un rockstar, cioè c'era gente che alla fine è rimasta lì per ringraziarlo e farsi la foto, ricordargli, ti ricordi, io ero con te da questa parte, io ero con te da quell'altra parte, quindi c'è è entrato nella vita anche personale di moltissima gente in questi anni, e questo secondo me è una forza ed è una particolarità abbastanza anomala per un politico, perché ha rispecchiato veramente quelle che erano le necessità e le richieste di una comunità che aveva solo lui come effettivo rappresentante, come voce pubblica, no?
Angelo, c'è fortuna chi... che adesso non ce n'è più bisogno, insomma, un Parlamento molto aperto,
esatto.
Dove ognuno è libero di
dove
le leggi sui diritti vengono approvate,
approvate, dove peraltro ci sono, ci sono dei politici, dichiaratamente omosessuali che sono bravissimi a fare il suo mestiere.
Ma
e ho fatto certi sì, ed è una, abbiamo un nome.
Certi, no, sì, ecco, certi sì, ma
abbiamo, potremmo avere una serie
ancora
di nomi che invece proprio no. Ma dai, comunque, no, comunque è un documentario molto, come diceva, è molto emozionante, molto emotivo. È molto politico, molto più di quello che sembra, perché anche se si parla solo della vita di sua, comunque la sua vita è stata sempre politica dagli inizi, e quindi ci fa capire determinate scelte che ha fatto, ed è anche un po' malinconico, perché c'è un velo di ricordo che sembra portarci a dire erano tempi difficili, però quante belle cose siamo riusciti a fare, no? Quindi c'è un po' anche la malinconia del resoconto finale che viene fuori, ma molto, consiglio vivamente.
E Angelo, oltre a consigliarci, ora ci fai ascoltare anche un estratto a tuo piacere della tua chiacchierata sulle schizze.
Molto volentieri.
The soup of the day.
Che cosa ti è passato per la testa facendo questo racconto a ritroso rispetto a, alla lotta alla tua lotta politica in Italia, e da dove sei partito a dove sei arrivato?
C'è dove siamo arrivati? Anche. Soprattutto che è tipica delle persone che cominciano ad avere una certa età. Io ho 66 anni, convivo con un tumore cronico, quindi è una preoccupazione che ogni giorno è sempre più forte, cioè quella di fare in modo che il passato sia conosciuto, che le giovani generazioni che si trovano in una condizione molto diversa e molto migliore da quella da cui siamo partiti noi, sappiano che c'è chi per la prima volta ha fatto un certo tipo di lotte, che ha fatto un certo tipo di percorso, che ha fatto un coming out agli inizi del 1980, quando era difficilissimo farlo. D'altra parte era difficile farlo anche prima, chi è stato protagonista della rivolta di Stone lo sa bene, Tanto ci è capitato in questo film di intervistare qualche protagonista di allora.
L'abbiamo incontrato proprio
abbiamo
nel
incontrato.
Bar.
Incontrato. Non a Stonewall, ma in un altro bar che è stato il primo bar gay di New York. Questo passato è fondamentale per il futuro. Non esiste futuro senza la conoscenza del passato, e probabilmente non esiste neanche il presente, perché altrimenti non hai un sistema di ancoraggio delle cose che tu fai alle cose che sono già state fatte. Nella manifestazione di New York non a caso si celebravano i 50 anni del movimento, che nasce da una scintilla, da una rivolta. Ce n'erano già state altre, poi ci hanno raccontato, sì, negli Stati Uniti, ma non avevano avuto questa importanza, non avevano assunto questa caratteristica simbolica. E quindi, sfilando per le strade di New York, sfilava 50 anni di storia. Ed è questa la mia preoccupazione: fare in modo che tutti la conoscano e fare in modo che quello che accadrà domani sia una conseguenza positiva di quello che è accaduto ieri.
Sì, perché la mancanza di conoscenza della storia della propria comunità può essere uno svantaggio per i nuovi, cioè per le nuove leve che dovranno fare e che dovranno portare avanti.
Un handicap, sì. Io ogni tanto sento una frase che mi dà molto fastidio, non solo in ambito LGBT, anche in altri ambiti. Non è cambiato niente.
Sì, lo dice anche nel film.
Pessimisti cronici, per cui non cambia mai niente, non succede mai niente, va tutto male. E io invece sono un ottimista patologico, per cui in ogni cosa che succede, anche pessima, cerco sempre di trovare il lato positivo. E credo che Filippo, il regista, certo, e il produttore Paolo Rossi Piso mi abbiano molto accompagnato in quest'idea di positività, di ottimismo.
Beh, con lui non si fa fatica, ecco.
No, infatti, cioè, si vede dal film che non, fa
fatica. Uno dei tratti distintivi di Franco, che io ho sempre apprezzato, che ho tentato di mettere nel film, è la sua ironia. Lui sempre, anche rispetto alle accuse, alle volgarità più becere e infamanti, lui si è sempre girato dall'altra parte e ha sempre usato l'intelligenza, l'ironia, per soverchiare e ribaltare il paradosso del pregiudizio.
Beh, anche perché Franco era uno dei modi per sopravvivere quando tu sei entrato in politica, tu
hai detto bene, è una
personalità tua di sopravvivenza, perché quando dovevi discutere con Buttiglione non è che potevi tanto fare.
Stare in un Parlamento dove c'erano quelli di Alleanza Nazionale che, quando io protestavo per esempio per le dichiarazioni del ministro Tremaglia, che è stato un repubblichino intoccabile per loro, uscivano dall'aula. Allora dissi, beh, se basta attaccare Tremaglia per rimanere senza estrema destra nel Parlamento italiano, ma io chiedo la parola tutti i giorni.
Fred Film Radio. E dalle uscite evento in sala a una serie TV che veramente ne stanno parlando un po' tutti e tutti positivamente. Io faccio coming out, non l'ho ancora vista, parlo di Succession.
No, ma non l'hai ancora vista. Io
quando
finita la seconda stagione mi volevo dare le capate nel muro, perché non si poteva aspettare così tanto. Poi abbiamo aspettato un annetto abbondante e finalmente è arrivata la terza stagione, che non si capisce se è la finale o se poi si inventano qualcosa che... perché finisce in un modo...
No, non è la finale.
Ah, ecco, no, perché guarda, finisce che sembra finita, però poi finisce in un modo che potrebbe anche continuare. Meno male, anche se io l'avrei fatta finire qua. L'unico difetto che ha, poi ne parliamo, questa terza stagione, è che ha un finale un po' in basso invece che in alto. Cioè ti lascia un po' con la mare in bocca, però...
Ma prima di spoilerare, raccontate a chi non la conosce cos'è.
Allora, è molto semplice, la serie è la storia di una famiglia, la famiglia Roy, che è a capo di uno dei più grandi gruppi mediatici del mondo. Poi si diceva che era stata un po' basata come, che aveva usato come blueprint l'impero di Murdoch, però insomma...
C'è anche di Berlusconi che viene citato.
Sì, esatto, c'è un'ispirazione ai mogul della comunicazione internazionale, no? E Allora, questa società si chiama Waystar Royco, che è il gruppo dei Roy, possiede un canale di informazione che sembra Fox News, ha un'azienda digitale che si chiama Volta, che sembra Vice, cioè ci sono svariate similitudini, e ha una costruzione sia narrativa che estetica, ed estetica e narrativa oltre che complessiva, personaggio per personaggio, che è ipermaniacale, tant'è che ha creato una serie di fandom, di maniaci di questa serie TV, che vanno ad analizzare ogni minima cosa. Ci sono, se uno va un po' a cercare su internet, ci sono pagine e pagine e pagine, episodio per episodio, di analisi testuale, ipertestuale, i movimenti, il vestito, perché quel personaggio in quella scena porta quel vestito e poi in quell'altra scena l'ha cambiato e mette quell'altro colore. Cioè ha creato un mondo di iperattenzione impressionante, perché ha una forza narrativa e ha una base di cattiveria a tutto tondo, che invece di essere respingente è iper affascinante, perché questi personaggi, tutti i personaggi, anche quelli che sembrano un po' più o vittime o un po' più soft o un po' più malleabili, sono tutte delle brutte persone, tutte. Hanno le loro motivazioni, hanno a volte delle giustificazioni che però poi puntualmente vengono rese vane, perché fanno delle azioni che non possono essere giustificate neanche da quelle cause e da quelle motivazioni. C'è un crescendo parossistico di cattiveria, di avidità e di assenza di qualsiasi tipo di limite, di paletto, che rende il tutto veramente molto iper realistico e super affascinante. In più c'è una profusione, cioè la ricchezza di questa famiglia è mostrata con un'esagerazione, senza nessun tipo di ritegno, e talmente sopra le righe che diventa un ulteriore personaggio del film. Cioè tu vuoi vedere questi che fanno le riunioni sugli super yacht, che per andare a trovare uno prendono tre aerei separati perché hanno litigato tra padre e figlio e fra e sorella, e quindi non si parlano, però devono andare a fare queste riunioni, quindi hanno tre jet con tre team diversi che viaggiano, cioè tutte le, proprio lo spreco, lo schiaffo alla miseria, talmente esagerato che diventa veramente affascinante. E in più, e poi chiudo, un altro vantaggio e un'altra attrazione per chi poi si fa affascinare da questa serie è che ci sono milioni di Easter eggs nascosti qui e là. Sapete, gli Easter eggs sono, spieghiamo che cosa sono, ma lo sanno i nostri ascoltatori, perché i nostri ascoltatori sono molto sul pezzo. Gli Easter eggs sono queste immagini o queste citazioni super nascoste che solo chi guarda con attenzione e guarda più volte riesce a scoprire. Ad esempio, qui c'è uno studio specifico sugli sfondi degli iPhone che i vari protagonisti hanno, sfondi che cambiano in base alle scene e ai momenti della narrazione sull'arco delle tre serie. È molto interessante, ho scoperto questo leggendo in giro, che se uno fa dei fermi immagine, quando ci sono c'è quasi sempre una televisione accesa con un notiziario che passa, se uno fa i fermi immagine e leggi sotto pancia delle notizie che passano nella televisione, che è in secondo piano, ci sono scritte delle cose che fanno riferimento a questa serie, ad altre serie, a personaggi della vita reale. Cioè, hanno creato un mondo veramente, oltre alla storia, che è affascinante in sé per chi piace questo genere di thriller, drama, personal drama, finanza, violenza, insomma, ci sono tutte queste cose qua.
Sì. Angela, tu le uova di Pasqua le avevi?
Io vorrei aggiungere che alla fine, alla base di tutto, almeno per me, la cosa che più mi attrae di questa serie è che è una grande storia familiare, una grande saga familiare dal sapore shakespeariano, cioè dietro c'è Shakespeare, tutti i personaggi sono derivano da Shakespeare, è scritta in una maniera straordinaria, i dialoghi sono di un livello altissimo, non sono per tutti, perché non è una serie per chi non ha letto neanche un libro, no? Non voglio sembrare snob, però è questo.
No, è vero.
E tutto è congegnato in una maniera straordinaria, servito da attori stupefacenti. Adesso Jeremy Strong, che è il fratello che più ambisce al potere tra tutti quelli della famiglia Roy, sta avendo una carriera straordinaria, insomma, tutti lo vogliono.
E poi c'è il fratello di Culkin che fa,
sì, anche lui bravissimo,
che fa il
debosciato della
che fa il più giovane debosciato che nessuno considera, che ha una fama di potere ma non ha le capacità e quindi si incazza perché non le ha e cerca di fare sempre meglio e crea sempre più danni. Questa cosa qua è, cioè, il tocco shakespeariano c'è, e poi quello che tu dici che non è per tutti è vero anche dal punto di vista che non è una serie che puoi mettere su e guardi ogni tanto, una serie che richiede attenzione, cioè ti devi sedere lì, devi ascoltare esattamente cosa dicono, fare attenzione perché i dialoghi sono molto complessi e molto fitti non spiegano, cioè presuppongono che tu sappia. E quindi il fatto che presuppongono che tu sappia, tu devi essere messo nella posizione di sapere, perché se no non capisci. Quindi da quel punto di vista lì anche è una serie adulta, ecco.
E io quindi aspetto di crescere un altro po', perché non è il momento stato adatto per me.
Ma ce la puoi fare.
Ma assolutamente a questo punto da vedere Succession. Fred. Torniamo a parlarvi delle uscite sala, anche in questo caso un'uscita evento, perché si chiude la trilogia di Sul più bello, ancora più bello, con Sempre più bello, da ieri, oggi e fino a domani lo trovate al cinema, è diretto nuovamente da Claudio Norza e appunto, come dicevo, è una trilogia che chiude le avventure, chiamiamole così, di una protagonista d'eccezione che abbiamo scoperto con Sul più bello, che è Ludovica Francesconi, nei panni di Marta, questa ragazza che ha la fibrosi cistica, ma ci convive con ironia e trova anche il grande amore e tanta famiglia nelle amicizie. Questo film, non so se, diciamo che il primo era stato presentato da Alice in una città, non so se ve lo ricordate, ed era andato molto bene anche al cinema e sulle piattaforme, perché in realtà faceva una cosa molto interessante, giocava con quel filone amore morte, la ciclit adolescenziale tipica dei film americani, Colpa delle stelle, tutte queste cose qui, però gli dava una lettura che era un giusto mix tra commedia e dramma. Ora questa chiusura è meno fresca, però a quel punto, una volta che si è iniziata, vale la pena di chiuderla, e in più c'è Giancarlo Commare che
mi sembra un vogliamo punto... dire delle cose, esatto. C'è Giancarlo Commare, c'è la nonna Drusilla Poeri, esatto, questo episodio che è fantastica, tu hai intervistato a Roma, no? Mi ricordo.
Ho avuto l'onore di intervistare prima che se ne parlasse tanto per Sanremo.
Esatto, sì, infatti. E poi io devo dire, ringrazio la produzione, ringrazio il nostro amico Roberto Proia che ha prodotto il film, i tre film, perché ha scelto di venire a girare a Torino e ha reso un servizio alla città pazzesco, perché la città di Torino è bellissima.
Vero, concordo.
Nei tre film la città di Torino è bellissima, non ci sono le cartoline, non c'è la ruffiannaggine di far vedere la città quando non serve, ma quando si vede è veramente molto bella e l'ha usata al meglio che poteva. anche sì, perché hanno pure girato in pandemia, quindi insomma hanno avuto i loro bei problemi, poverini, però il risultato finale da questo punto di vista è veramente piacevole e notevole.
E quindi io direi che per invogliarvi andare al cinema a chiudere questa trilogia di appunto Con sempre più bello, vi faccio ascoltare qualche estratto delle interviste che ho fatto alla Festa del Cinema di Roma, lì nella città.
The Soup of the Day.
Drusilla, entrare nell'ultimo capitolo, ma entrare
a gamba tesa.
Esatto.
A gamba tesa. Ma no, più che altro entrare in questa comunità di giovani artisti così vivaci, così attenti, così intensi, così leali, è una cosa che mi ha colpito molto. Certamente lavorare con grandi maestri è un film che ha una confezione estetica che mi piace molto, è una storia che secondo me dà molti suggerimenti generazionali, diciamo, perché a noi vecchi ci insegna poco quel nessuno.
Vabbè, non so, parla per te.
No, vabbè, no, voglio dire, non è che se più o meno sarai più giovane, ma di poco, ma dai.
Quarto d'ora,
20 minuti, gemelli. No, è stato bello, io faccio poco cinema, cerco di fare quello che, insomma, oltre a quello che mi propongono, ma insomma così non sono avida di... Mi è piaciuto fare questa esperienza e mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché ho avvertito la vitalità e questa coesione di cui parla appunto il regista, che sarà stato un grande padre di questi
un po' sì.
Anche nonno?
Sì. Anche nonno.
Però è stato bello sentire questo gruppo così compatto e questa emotività, molto bello. E dove c'è l'emotività io sono felice, dove c'è il distacco da ciò che si fa io mi rattristo.
E a proposito di emotività, ne parlavo con i miei colleghi durante il daily di Fred, proprio su questo ultimo capitolo, che ho trovato essere sia più corale, quindi molto più dedicato anche ai percorsi di altri personaggi, sia paradossalmente che si lascia, si abbandona a riflessioni anche un po' più serie e un po' più anche tristi. E mi riferisco per esempio al personaggio di Drusilla, che porta con sé una riflessione molto più grande sulla famiglia e sulla fragilità di certi ruoli che non sempre sono scontati, e sulla possibilità di darsi una seconda possibilità, ecco il gioco di parole.
Sì, diciamo che questo terzo film è quello che scende più in profondità. Sul secondo già avevamo, diciamo, toccato dei temi un pochino più duri, più drammatici. Su questo assolutamente sì, si scende più in profondità. Marta ha la possibilità proprio di interrogarsi su cose molto più profonde rispetto, diciamo che il personaggio assume sempre di più una terza dimensione, no? Si dà sempre di più, si capisce sempre di più il perché poi lei è così, che sia così. E diciamo che è molto importante anche appunto questo ruolo della nonna, anche perché appunto, a parte che l'ha fatto in maniera straordinaria secondo me Drusilla, ma proprio per il senso della famiglia.
Sì, e anche provo per il tema dell'ammissione dei propri limiti. Si tende a non fare, perché sia forse pudore o sia vergogna dei propri limiti. Mi è piaciuta, inizialmente io mi ero preparata in modo un pochino diverso su questo ruolo, invece poi la regia mi è stata data un'indicazione proprio precisa, lei è lì a dire com'è, ma a metterlo quasi senza scusarsi, a dirlo, a metterlo con una certa purezza, anche se dentro c'è della durezza. Quindi non spaventiamoci a dire come siamo, a mettere i nostri difetti, lo possiamo fare con purezza e lealtà. Questo credo che sia il messaggio del mio personaggio, e il film è pieno di messaggi. Credo quello più evidente è l'eroismo, è la volontà di affrontare le situazioni, di affrontarle condividendole, che c'è sempre una chance nella vita per completarsi.
The Soup of the Day.
E questi erano Claudio Norza e Drusilla Foé per Sempre più bello, in uscita evento al cinema il 31 gennaio, l'1 e 2 febbraio.
Fred.
siamo giunti alle battute finali di The Soup of the Day di oggi. Io sono Chiara Nicoletti con Angela Prudenzi ed Angelo Acerbi. Abbiamo ancora due cose interessanti da dirvi. Una è di una serie ligure.
Chiamiamola ligure.
Una serie ligure. Una serie, no, una serie inglese che viene girata in Liguria, che si chiamerà Hotel Portofino, che è la storia di una signora inglese che apre la sua casa di Portofino, perché gli inglesi negli anni 30 usavano molto Costa Azzurra e Costa Italiana come luogo per svernare, era il loro modo di fare, di essere chic e spostarsi al mare per non stare in Inghilterra, che faceva poveraccio. Venivano in Italia o in Costa Azzurra. Questa signora decide di venire a Portofino e apre la sua casa a tutti gli stranieri, agli ospiti che arrivano, no? A tutti gli inglesi che vengono in Italia. Diventa un po' un centro, un salotto collettore di persone. Poi si svolge, avrà la sfortuna di conoscere il fascismo, perché si svolge negli anni in cui c'è il regime fascista in Italia, e avrà un po', dicono, il tocco di Downton Abbey, una specie di struttura da Downton Abbey ma ambientata in Liguria, ecco, detto in parole molto molto povere, con un bel cast ovviamente, perché c'è una delle attrici che secondo me è sottovalutata e poco conosciuta, che io amo di più, che è Natasha McElhone, quella che aveva fatto The Truman Show, aveva fatto Solaris, Ronin, Don Clooney, Ronin, Designated to Survivor, Californication, aveva fatto un sacco di roba, che sono quelle attrici che sono molto brave ma non hanno mai fatto il ruolo iconico che la faccia riconoscere in quanto attrice. Riconosci il viso, secondo me tante persone la riconoscono di faccia, che ti dici sempre, ma questa io l'ho già vista chissà dov'è, e lei è una molto brava secondo me.
E quindi
poi ci sono anche degli italiani, ovviamente ci saranno anche degli italiani, c'è Pasquale Esposito, Lorenzo Richelmi ad esempio, che saranno alcuni degli attori italiani che faranno parte di questa serie.
Ma non abbiamo detto la cosa più importante però,
ma te la lasciavo per te.
No, perché la cosa più importante è che questa serie è prodotta da un italiano,
certo,
il nostro amico Walter Iuzzolino,
il magico Walter, sì,
che abbiamo già intervistato, ma che torneremo a intervistare su questa serie, perché credo che sia davvero importante ricordare, far raccontare a lui la storia personale, perché Walter si è trasferito a Londra e ha inventato un nuovo modo di far fruire le serie o anche i film, quelli passati un po' sotto silenzio. Ha fatto un accordo con Channel 4 e grazie a questo accordo ha portato tutti quei prodotti semi nascosti che lui presentava, e hanno avuto un grande successo. Da allora non si è più fermato, e adesso questa serie, che ha avuto una lunga gestazione perché ha cominciato anni fa a pensarla, a strutturarla, insomma, ce lo faremo raccontare, perché sì, è un bel viaggio in una imprenditoria italiana e nell'intelligenza italiana.
Sì, e poi lui ha alle spalle anni e anni di format televisivi, perché lui prima di questa avventura di Walter del canale aveva creato tantissimi format televisivi per Channel 4 e per i canali inglesi, quindi ha anche un'esperienza di creazione di nuovi prodotti, quindi oltre che di selezione, di capacità di scovarli e di capire quali funzionano e quali no, ha una capacità proprio alla base di farli nascere, e questo è uno degli esempi di questa sua capacità, infatti.
Ma intanto,
ne parleremo molto.
Sì, esatto, intanto è nell'attesa di ritrovare Walter, intanto invece c'è una notizia e un evento da seguire online assolutamente. Questo pomeriggio c'è anche Angela Prudenzi, pensate, e la protagonista di questo evento è una sportiva, adesso attualmente sulla copertina di Vogue, meravigliosa, lei è Veronica Iocco-Plebani ed è stata anche la protagonista di un documentario prodotto da Angela che si chiama Corpo a Corpo. E Angela, ci sarai? Che incontro sarà?
Allora, l'incontro al quale parteciperà anche Maria Iovine, che è la regista del documentario, avviene all'interno di un progetto che si chiama Cultural Hope. È un progetto pensato da Alice nella città e da Every Child is My Child, che è l'associazione creata da Anna Foglietta, e che ovviamente si interessa di bambini. In questo caso le due realtà sono insieme su 6 appuntamenti per hanno creato delle vere e proprie masterclass per raccontare ogni volta un tema diverso. Il tema di oggi è parlare della diversità e di come la diversità possa invece diventare un'arma a favore di chi la vive, se solo appunto sa liberarsi dagli stereotipi. E da questo punto di vista Yoko è veramente un esempio, perché con la sua forza è arrivata a vincere una medaglia alle Paralimpiadi di Tokyo, ha vinto la medaglia di bronzo nel triathlon, disciplina faticosissima, veramente devastante, e però contemporaneamente essere una ragazza che sta, come hai detto e ricordato, sulle copertine dei giornali, perché arrivare a essere la copertina del mese per Vogue è insomma, come dire, un traguardo per molti. E quindi si parla di corpo e si parla di cinema alle 16, e i canali sono quelli di My Movies, ma anche sui canali online Facebook di Alice nella città, Every Child is My Child, e la masterclass sarà accompagnata da Fabio Bettini.
Io lo straconsiglio, e non perché l'ha prodotto Angela, ma perché non solo il film è un bel film, ma lei è una persona che dà una grande forza, perché invece di essere solo una super donna lo è, ma mostrando anche le sue fragilità, e quindi è, dà una sensazione grandissima di sollievo e di empatia per le altre donne e per chiunque voglia seguirla e ascoltarla. Quindi è refreshing sentirla parlare e incontrarla.
Poi, se mi permetti così un momento di orgoglio, il film, ma e Maria soprattutto, insomma, è stato premiato sabato passato, pochi giorni fa, con il premio Visionarie 2022.
Ecco.
Quindi insomma siamo molto orgogliose di questo, perché è un premio di se Visionarie è un momento di riflessione che c'è da qualche anno sulle donne. Molte sono le registe che partecipano e che raccontano lo stato delle cose al femminile. Sono state presenti Liliana Cavani, Francesca Comencini, tantissime produttrici, insomma un bel momento di riflessione.
E quindi in bocca al lupo Angela Prudenzi, a Veronica Iocco-Plebani, a tutta la squadra, Fabio Bettini di Alice nella città, e noi ci ritroviamo nuovamente ad Supod Day la mattina alle 10 su Canale Italiano ed Entertainment di Fred, sempre con me Angela Prudenzi, Angelo Acerbi. Ciao, yeah. Buona giornata, buon pomeriggio, buona serata, andate al cinema.
Andateci.
Sì, io corro.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con
el International Film Festival in Berlin. My name is Beatrice Biel.
Hello, welcome to Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.